Oggi parliamo di sonno. Ma perché dovrebbe essere interessante parlare del sonno, visto che è una cosa che facciamo tutti almeno una volta al giorno? Perché è un tema meno scontato di quanto pensiate, e ve lo dimostrerò subito dopo la sigla. Bentornate e bentornati sul Body Mind Training Podcast, dove parliamo di fitness, sport, salute e benessere attraverso le indicazioni delle più aggiornate evidenze scientifiche. Io sono Marco Caponera, Body Mind Trainer, e oggi parliamo di sonno. Quindi stendiamoci tutti e iniziamo a russare. Spero proprio che l'ascolto di questa puntata non vi provochi un bisogno irrefrenabile di dormire, ma se così fosse, fatemelo sapere, perché avremo trovato un rimedio sano ed efficace contro l'insonnia, di cui molti purtroppo sono affetti, e gli faremmo un grosso favore. Vi racconto una storia. Quando ero più giovane, lavoravo all'Università di Roma a Tor Vergata, nella facoltà di Lettere e Filosofia, con la cattedra di Filosofia del Linguaggio tenuta dal professor Guido Zingari. Ero entusiasta del mio lavoro, ma non avendo un incarico fisso, ero costretto a fare anche un altro lavoro. Facevo il fabbro, insieme a un caro amico che mi offriva la possibilità di essere in università quando ne avevo bisogno, e così, fra un lavoro e l'altro, per studiare e scrivere, ero costretto a usare la notte, sottraendo ore di sonno. Fu un periodo molto ricco di soddisfazioni, poiché lavoravo con il professore migliore del mondo, un esempio intellettuale e di vita, lavoravo anche con un caro amico. Anche se faticavo moltissimo, avevo la possibilità di fare ricerca e scrittura, due passioni che non mi hanno mai abbandonato, nemmeno ora che faccio un lavoro completamente diverso. Questo preambolo è per raccontarvi che all'inizio tutto procedette per il meglio, ma pian piano la stanchezza prese il sopravvento. Mi ritrovai sempre più spesso con gli occhi gonfi ed irritati dalla saldatrice a tenere lezioni in facoltà e a ragionare di filosofia con il frullino in mano, cercando di smussare gli angoli di un mobile di alluminio. Oppure mi ritrovai a svegliarmi durante le poche ore di sonno per scrivere qualche idea per un mio libro sui pizzini che tenevo immancabilmente sul comodino, sognando di cambiare per sempre la storia della filosofia. Insomma, ben presto il sonno scarso e di bassa qualità mi fece pagare con gli interessi i miei sacrifici. Purtroppo i problemi della nostra vita non vengono mai da soli. Per varie vicissitudini esistenziali, oltre che gli impegni lavorativi, persi molto peso e un bel giorno mi appoggiai con la mia macchina a un camion parcheggiato sul ciglio della strada. Non mi resi conto praticamente di nulla, erano le 18 del pomeriggio, non avevo bevuto, ma mi risvegliai con l'auto distrutta. Senza danni fisici, fortunatamente, ma con la netta consapevolezza che qualcosa dovesse cambiare. Ero arrivato oltre il limite e avrei dovuto fare qualcosa. E così feci. Ma questa è un'altra storia che forse vi racconterò un'altra volta. Vi ho raccontato un pezzo della mia vita perché è importante capire che noi non siamo macchine. Non possiamo essere svegli e attivi per 24 ore al giorno. La società in cui viviamo ci spinge a lavorare sempre di più, vuoi perché abbiamo contratti instabili, vuoi perché come liberi professionisti abbiamo molta concorrenza. Sta di fatto che le ore per dedicarci a noi stessi, alla nostra famiglia e al riposo sono poche. E a farne le spese alla fine è il sonno. Se dobbiamo togliere tempo a qualcosa, lo facciamo tramite le ore di sonno, che diventano sempre meno e, per via di tutto lo stress che accumuliamo, diventano anche di scarsa qualità, perché riposiamo male. Chi di noi non ha mai tirato un sospiro rassegnato a leggere quante ore di sonno avremmo avuto prima della sveglia? Quello è il calcolo più penoso abbia mai vissuto, a parte l'estratto conto della banca, ma quello è un altro argomento. Lo smartphone che ti segnala quante poche ore di riposo ti aspettano è la mazzata finale in giornate spesso intense e faticose. Ma così è, giorno dopo giorno. Molto spesso poi, quando abbiamo più bisogno di riposare, ci ritroviamo invece a letto a guardare il soffitto o a rimuginare su qualche questione importante, su qualche problema che non riusciamo a risolvere e il circolo vizioso si alimenta ancora. Dobbiamo uscire dalla crisi del sonno, dobbiamo riappropriarci di questa azione quotidiana, perché è fra quelle indispensabili per avere una buona salute e un'altrettanto sana qualità della vita. Durante il sonno non siamo semplicemente spenti, non stiamo soltanto raffreddando i sistemi, stiamo espletando tutta una serie di funzioni fisiologiche di riparazione. Quindi, in un certo senso, siamo ancora attivi, ma in un modo completamente diverso dal periodo di veglia. Senza farla troppo complicata, è bene sapere che ci sono molti ormoni che sono prevalentemente attivi durante le ore notturne. Il GH, tanto caro ai bodybuilder, ad esempio, è in acrofase, quindi al suo picco massimo, intorno alle ore 23-24, quindi sportivi a letto presto. Il testosterone invece è in acrofase intorno alle 2-3 del mattino, e così anche il TSH, il principale ormone regolatore delle funzioni tiroidee. Durante il sonno, inoltre, è particolarmente attivo il nostro sistema immunitario, che produce sostanze utili per combattere attacchi esterni da parte di virus e batteri. E l'elenco potrebbe continuare, lo faremo nelle prossime puntate. Ora invece voglio darvi alcune informazioni per capire se state dormendo a sufficienza. Anzitutto, in generale, una persona adulta dovrebbe dormire almeno 7-8 ore a notte. Sì, lo so, sono molte, ma dormire meno per qualsiasi motivo andrà a influenzare tutta l'attività ormonale e del sistema immunitario e tutti i processi di riparazione che durante il sonno avvengono, sempre in determinati orari, sempre in determinate condizioni di sonno. Sì, perché un'altra cosa che non tutti sanno è che non tutto il sonno è uguale. Quando dormiamo, entriamo e usciamo continuamente da varie fasi di sonno. Adesso, per schematizzare e per farvi capire il concetto, lo semplifico, ma fondamentalmente ci sono due tipologie. Ripeto, è una semplificazione, non me ne vogliano i fisiologi e gli esperti di sonno, ma per capirci c'è il sonno profondo e il sonno leggero. Molte attività riparatrici, molte di queste funzioni che abbiamo visto essere importanti durante la notte, avvengono durante il sonno profondo. Una prima osservazione che voi potete fare per capire se avete riposato in maniera efficace è misurare il vostro battito cardiaco al risveglio. Come lo si calcola? Come lo si misura? Allora, ci sono tanti strumenti che possono venire in nostro soccorso. I bracciali smart, gli smartwatch di cui ho parlato un po' più ampiamente in un'altra puntata del podcast che ti invito ad andare a cercare se vuoi approfondire l'uso e l'utilità di questi strumenti. Poi ci sono i pulsossimetri, che sono anch'essi degli oggetti molto piccoli e portatili che misurano la frequenza cardiaca e l'ossigenazione del sangue. Entrambe queste tipologie di strumento costano tra i 20 e i 30 euro, per cui è un investimento che chiunque può fare senza problemi, senza doverci pensare troppo. Oppure nel vecchio e caro modo, cioè quello di mettere due dita, indice e medio, sul polso carotideo, quindi più o meno ai lati del collo, della carotide, e cronometrare quante pulsazioni si vanno a susseguire in circa 6 secondi. Una volta che avrete preso questo numero, lo moltiplicate per 10 ed avrete le vostre pulsazioni al minuto. Perché vi dico che è importante prendere questo dato? In sé questo dato significa poco o nulla. La prima volta che lo misurerete starà semplicemente a significare che avete un certo quantitativo di battiti, una certa frequenza di battiti al minuto. Chiaramente quello come dato può darci già delle indicazioni sul nostro stato di salute, di riposo, di forma fisica. Naturalmente se ad osservarlo è un esperto. Ma per valutare la qualità, semplicemente la qualità del nostro sonno, dovremo andare a confrontare le pulsazioni medie che avremo durante il corso della settimana. Vi accorgerete che c'è una corrispondenza precisa nel battito cardiaco al mattino quando dormite bene e quando dormite male. Cioè, quando avrete riposato bene, mediamente i vostri battiti a riposo saranno più bassi, un numero più basso. Quando invece avrete dormito male, molto probabilmente la frequenza dei vostri battiti al risveglio sarà più alta. Ma facciamo un altro passo indietro. Come la misuro? Allora, abbiamo detto pulsossimetro, bracciale smart, polso carotideo. Non mi alzo per niente da letto. Rimango disteso con la luce spenta. Comincio a prendere la misura da sdraiato. Occhi chiusi, luce spenta, rilassato. È la prima cosa che faccio al mattino. Prendo questa cifra e me la appunto su un foglietto, metterò la data e anche la frequenza cardiaca. Nel momento in cui andrò a ripetere questa misurazione nei giorni successivi, mi potrò rendere conto se questi valori si discostano molto fra loro, vuol dire che ho un sonno poco regolare, cioè i giorni in cui è più basso avrò dormito meglio, i giorni in cui è più alto avrò dormito peggio. Un'altra cosa che ci possono dire i bracciali smart e gli smartwatch ci può valutare la qualità del nostro sonno. Cioè possono dirci quanto tempo siamo stati in una fase profonda di sonno e quanto tempo siamo stati invece in una fase di sonno leggero. Possono anche monitorare i nostri risvegli. Se ci svegliamo per andare in bagno una o più volte, per andare a mangiare, per andare a fare qualunque cosa, il bracciale smart e lo smartwatch sicuramente misureranno anche questo tempo. E noi ci potremmo fare un'idea di quello che è la nostra qualità del sonno. E questo è un modo per capire, in maniera piuttosto empirica, mi rendo conto non scientifica, certamente non precisa, perché chiaramente il battito cardiaco al risveglio è influenzato da molte cose, dal vostro stato di forma generale, di allenamento, eccetera. Ma non vorrei inserire troppe variabili tutte insieme all'interno di questo discorso. Utilizziamolo per il momento soltanto per capire se la notte prima abbiamo riposato bene o abbiamo riposato male. Un altro parametro per capirlo è chiaramente verificare il battito cardiaco durante il giorno, perché sicuramente se avremo dormito male, mediamente il battito resterà più elevato rispetto a un giorno in cui abbiamo dormito meglio. Un'altra cosa molto importante, e lo abbiamo detto quando vi ho illustrato gli orari in cui si attivano una serie di ormoni durante la notte, è l'orario in cui si va a dormire. Abbiamo detto dovremmo dormire intorno alle 7-8 ore per notte, mediamente, ma è importante anche a che ora andiamo a dormire. Se vogliamo riposare bene con un maggior quantitativo di ore di sonno, dobbiamo andare a letto presto. Presto significa massimo alle 11 di sera. Purtroppo è così. Molti di noi, per vari motivi, io sono il primo ad averlo fatto in alcuni momenti della mia vita, veramente mai, ma è un parametro importante. Se potete, la sera, evitate di tirar tardi con qualunque tipo di attività, specialmente quelle attività che vi costringono ad essere svegli, attivi e vigili. Naturalmente, questo è una indicazione se già sapete che avete difficoltà a dormire, se già soffrite di insonnia, soffrite di risvegli notturni, se la mattina vi svegliate stanchi, il mio consiglio è di interrompere tutte le attività fisiche serali. Se andate in palestra di sera, non fatelo. Spostate l'allenamento al mattino, al primo pomeriggio, al secondo pomeriggio, al massimo, ma mai la sera dopo le 8. Quello purtroppo è un orario nel quale non dovremmo allenarci. Così anche vanno interrotte tutte quelle attività che invece ci svegliano dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista del sistema nervoso simpatico. Non soltanto l'attività fisica ci tiene svegli, ci può tenere sveglio anche uno smartphone che utilizziamo come ultimo gesto della giornata, un ultimo controllo di email, un ultimo controllo di WhatsApp, poi do un'occhiata a Facebook, poi mi controllo Messenger, alla fine siamo davanti allo schermo del telefono per diversi minuti e purtroppo i raggi che emette il telefono, siccome li andiamo a visualizzare da una distanza molto ravvicinata, tendono a attivare il nostro sistema nervoso simpatico, che purtroppo rimane attivo anche per qualche ora mentre noi stiamo dormendo. Per cui se abbiamo il sistema nervoso simpatico attivo durante le prime ore del sonno, sicuramente faticheremo a raggiungere uno stato profondo di riposo. Questo ridurrà il tempo che passiamo in uno stato profondo di riposo e quindi peggiorerà la qualità del nostro sonno. Per cui il mio consiglio è: benissimo la lettura, un buon libro è un ottimo sistema per spegnere il sistema nervoso simpatico e predisporci al sonno. Luci basse, quindi una luce da lettura va benissimo, non luci sparate stile ospedale, tutto acceso, perché il nostro sistema nervoso è molto sensibile alla luce. Noi soltanto da qualche centinaio d'anni abbiamo inventato l'energia elettrica, fino a tutta la nostra storia meno recente abbiamo seguito quelle che erano le fasi del sole, per cui al mattino all'alba ci si alzava perché la luce ci consentiva di iniziare tutte le nostre attività, comprese quelle lavorative, e poi al tramonto naturalmente cominciavano a calare tutte le attività e ci si rivolgeva a candele o lampade, altro tipo, tutte luci molto basse che ci hanno consentito di andare avanti per qualche ora, ma chiaramente non è mai stata la fase migliore della giornata per fare cose impegnative, e quindi si andava piano piano a spegnere le varie attività, a rallentarle fino al sonno. Con l'energia elettrica e con la società industriale tutto questo è venuto meno. Abbiamo iniziato a lavorare in catena di montaggio per cicli di 24 ore, gli ospedali sono aperti 24 ore, ci sono una serie di attività lavorative che si possono svolgere e che anzi vanno svolte di notte. Tutto questo, grazie all'energia elettrica, ci ha consentito di protrarre molto in avanti l'orario lavorativo. Per alcuni, ormai, il ciclo giorno-notte è completamente invertito. Ci sono intere categorie professionali che lavorano di notte perché il frutto del loro lavoro deve essere già disponibile la mattina presto, per cui devono lavorare di notte. Basta pensare ai fornai per capire che ormai certe professioni si svolgono quasi esclusivamente di notte. Detto questo, quindi, giusto per fare degli esempi, per collocare storicamente, noi non siamo nati per lavorare di notte, per essere svegli di notte. Lo siamo diventati, ci siamo adattati a una società che ci chiede di farlo. Però, purtroppo, il nostro corpo non la pensa nello stesso modo. Risente ancora di strutture fisiologiche che sono lì da millenni. Quindi non è con 100 o 200 anni di attività che contrastano completamente con la fisiologia umana, noi possiamo cambiare noi stessi. Ci vorranno altri secoli per fare in modo che questo sia possibile, ammesso che accada mai, perché in un modo o nell'altro noi dobbiamo dormire e riposarci. Potremmo farlo di giorno, potremmo farlo di notte, ma in qualche momento della giornata dovremo riposare, dovremo addormentarci e dovremo farlo per 7-8 ore. Quindi, molto importante addormentarsi il prima possibile, specialmente se abbiamo un orario vincolato di sveglia. Se ci dobbiamo svegliare per forza di cose alle 6 di mattina, dovremo andare a dormire per forza di cose intorno alle 10, per avere il nostro quantitativo di sonno riposante, per evitare di entrare in un circolo vizioso che ci porta a pensare: oddio, dormirò pochissimo, ho fatto tardi, domattina la sveglia arriverà traumatica. Ecco che anche il riposo risentirà di questo. Quindi facciamo attività rilassanti prima di andare a dormire, possiamo anche guardare la televisione. La distanza, una distanza maggiore dall'occhio, fa sì che i raggi che ci arrivano dalla televisione siano meno impattanti sul nostro sistema nervoso simpatico. Chiaramente, se guardiamo una trasmissione o un programma fortemente adrenalinici, chiaramente quell'adrenalina noi continueremo ad averla in circolo anche per qualche ora durante la notte, quindi anche i programmi che andremo a scegliere la sera da vedere dovranno essere rilassanti. Un buon libro rilassante, una buona serie televisiva, un film, una trasmissione rilassante, ed ecco che andare a dormire e prendere sonno risulterà più semplice. Un altro strumento che abbiamo a nostra disposizione per riuscire a prendere sonno più velocemente e quindi aumentare le nostre possibilità di riposo confortevole e profondo ci viene offerta dalla respirazione. Se mi seguite da qualche tempo saprete che ho realizzato e sto realizzando un importante ciclo di puntate, di episodi del podcast dedicati alla respirazione, e quindi sapete che la considero un'attività molto importante. Ecco, ci sono degli esercizi respiratori che ho anche illustrato nella rubrica dedicata che ci possono aiutare a prendere sonno più velocemente. Gli esercizi respiratori non vanno intesi soltanto come esercizio, ma vanno anche utilizzati, per esempio, per interrompere tutti quei pensieri ricorrenti, quel bilancio che noi alle volte facciamo prima di prendere sonno della nostra giornata. Andiamo a valutare di solito tutto quello che ci è accaduto e spesso la sera è il momento in cui tendiamo ad essere negativi, quindi andiamo a interpretare negativamente ciò che ci è accaduto durante la giornata invece di farlo in senso positivo. Anche questo è un retaggio del nostro essere umani, perché col buio chiaramente l'essere umano è più sensibile alle paure, ai timori. La luce dipana questi dubbi, queste paure. Se voi provate a fare un esperimento, provate a fare un qualunque ragionamento su voi stessi la sera e appena svegli provate a rifarlo, vi accorgerete che guarderete lo stesso medesimo ragionamento con una luce tutta diversa. Ecco perché molto spesso le nostre grandi idee che ci arrivano prima di dormire poi al risveglio ci sembrano delle emerite idiozie, perché purtroppo siamo influenzati dalla stanchezza, siamo influenzati appunto dalla luce e dal fatto che il momento che precede il sonno non dovrebbe essere dedicato a fare bilanci. Dovremmo semplicemente riposarci. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, è arrivato il momento di riposare e questo dobbiamo fare. Il bilancio poi lo faremo in un altro momento, quando saremo attivi, quando ci sarà motivo di farlo. Non c'è motivo di fare continui bilanci della propria esistenza, specialmente del proprio lavoro, specialmente farlo alla sera quando siamo più stanchi. Facciamolo al mattino quando siamo riposati. Prima di iniziare a lavorare, proviamo a fare dei ragionamenti sul nostro lavoro e proviamo a ragionare su cosa cambiare. Se ci sono degli aspetti che non ci piacciono nel nostro lavoro, proviamo a cambiarli prima di iniziare una giornata lavorativa, anziché farlo a posteriori, dopo la stessa giornata. Utilizziamolo come sprone per lavorare meglio, per essere più attivi, per dedicare miglior tempo alla nostra famiglia, tempo di miglior qualità. Proviamo a darci come compito quello di utilizzare meglio il nostro tempo libero, ma facciamolo al mattino, facciamolo quando possiamo ancora programmare l'attività e non quando ormai dovremmo soltanto giudicare quello che è venuto fuori. Cerchiamo di essere attivi e non uso volentieri il termine ottimisti, ma positivi sì. Al mattino c'è luce, ho energie, sono sveglio, ho appena fatto colazione, sono pronto, sto iniziando la mia giornata. Per svegliarmi e per spronarmi posso fare progetti e questi progetti sicuramente avrò le energie per portarle a termine. Alla sera pensiamo a qualcosa di positivo, rilassante. Io ribadisco e ripeto il concetto, una bella lettura rilassante. Leggere è un'attività che non è soltanto un passatempo, ma è un passatempo che ci arricchisce, è un passatempo che ci rende più consapevoli della nostra esistenza e del fatto che non viviamo soltanto di lavoro, di famiglia e di riposo, ma viviamo anche per arricchire la nostra esistenza con qualche bella lettura, con qualche bel messaggio che possa dare un senso più profondo e più ampio alla nostra giornata. Quindi alla sera un bel esercizio respiratorio che ci distragga dal nostro rimuginio, dai nostri pensieri ricorrenti, da quei pensieri che ci distolgono dal sonno. Possiamo utilizzare esercizi respiratori proprio per concentrarci su noi stessi, sul nostro corpo che si rilassa e si prepara a dormire. Quindi l'esercizio respiratorio non soltanto ci farà bene e ci farà dormire, ma farà anche, ci servirà anche per avere uno sguardo su noi stessi, per valutare se oggi sono più rilassato, oggi lo sono meno, domani lo sarò un po' di più. Se vi dedicate tutti i giorni a un esercizio respiratorio per dormire mentre siete a letto, riuscirete tranquillamente a migliorarne anche l'efficienza. Il nostro cervello funziona per imitazione e per abitudine. Se vi abituate a respirare per dormire, la consapevolezza che questo esercizio vi darà farà sì che se i primi giorni in cui vi confrontate con un esercizio respiratorio per dormire ci impiegherete, non so, 10-15 minuti per addormentarvi, molto presto, ripetendolo quotidianamente, questo esercizio vi consentirà di addormentarvi molto più rapidamente. Chiaramente è un esercizio, non basta farlo una o due volte, ma se li ripetete con costanza questi esercizi vi consentiranno di essere sempre più efficienti ed efficaci nel vostro prendere sonno, per cui dopo qualche tempo, dopo qualche settimana è probabile che vi bastino 3, 4, 5 minuti per prendere sonno e già vi sarete disposti verso un sonno più riposante. Quindi è molto probabile che riuscirete a raggiungere stati di sonno profondo sia più velocemente che per tempi più lunghi. Se volete sapere proprio tutto sulla respirazione, vi consiglio di seguire le puntate in cui ne parlo. In questo podcast stiamo affrontando da tempo e continueremo a farlo, tutta una serie di esercizi respiratori che servono a 1000 esigenze quotidiane. Vi spiego in quel ciclo anche qualche elemento di fisiologia, di anatomia, vi spiego un po' come funziona il sistema respiratorio, vi spiego perché è utile respirare in un certo modo piuttosto che respirare in un altro modo e faccio un po' un quadro degli aspetti respiratori. Qui, per questa puntata invece dedicata al sonno, vi illustrerò soltanto un esercizio che è volto a prendere sonno, quindi l'esercizio è questo. Per 2 o 3 respiri vi occuperete soltanto di inspirare ed espirare profondamente di diaframma. Chi già mi ha seguito sa già di cosa parlo. Adesso sinteticamente, per quello che ci interessa qui, è sufficiente che voi gonfiate la pancia cercando di non usare i muscoli del torace. Per cui se vi ponete una mano sul torace e una mano sulla pancia, sdraiati a letto, già pronti per dormire con luce spenta e tutto tranquillo, serrande abbassate, eccetera, eccetera, vi mettete le mani in questo modo e iniziate a respirare. Dovrete cercare di non far salire la mano che è in prossimità del torace e invece di far fare un bel movimento ampio su e giù, in inspirazione e in espirazione, alla mano che invece è appoggiata sulla pancia. In questo modo starete utilizzando soprattutto il diaframma per respirare. Attiverete e decontrarrete il diaframma per il respiro. Già questo vi predisporrà a un sonno ristoratore. Ma entriamo ancora di più nello specifico, cerchiamo di fare qualcosa di ancora più efficace per migliorare la nostra respirazione pre-nanna. Allora, dopo aver eseguito qualche respiro per attivare il diaframma, quindi per iniziare il rilassamento vero e proprio, cominciamo a fare questa respirazione. Inspiri profondamente, gonfiando la pancia e tenendo il torace fermo, immobile. Quando stai per iniziare l'espirazione, trattieni per 2 secondi. Poi fai una lenta e continua espirazione di 2 secondi, dopodiché ti fermi di nuovo per 2 secondi, ancora espirazione per 2 secondi e ancora una pausa per 2 secondi. Vai avanti alternando l'espirazione alla pausa di 2 secondi finché non hai svuotato completamente la pancia dall'aria. In quel momento ricominci a inspirare. Un'ispirazione lunga, profonda, in cui vai a riempire bene la pancia di aria e inizi di nuovo a inspirare con la tecnica che ti ho illustrato. La tecnica è molto semplice. Si inspira senza pause. Quando si è in massima inspirazione, trattengo 2 secondi. E poi comincio lentamente, facendo uscire poca aria ogni volta, a espirare. 2 secondi di frazione di espirazione, 2 secondi di trattenimento d'aria. 2 secondi, 2 secondi. Più frazioni riesci a effettuare, maggiore sarà il tuo rilassamento, perché il battito cardiaco e il sistema nervoso parasimpatico, il primo cala durante l'espirazione, il secondo aumenta e andremo contestualmente ad abbassare il sistema nervoso simpatico, che è quel sistema della paura, dello stress, che ci tiene svegli. Per cui se noi aumentiamo la velocità di respirazione, aumentiamo il volume della nostra voce, cominciamo ad attivarci, eccetera, questo attiva il sistema nervoso simpatico. Se io invece inizio a respirare più profondamente, inizio ad espirare in maniera più lenta, abbasso il volume della mia voce, automaticamente anche in voi che mi state ascoltando indurrò un rilassamento. La stessa cosa dobbiamo farla quando respiriamo per rilassarci. Dobbiamo rallentare. Più rallentiamo l'espirazione, più rilassamento riusciremo a produrre, fino ad addormentarci. Bene, questa puntata sulla respirazione termina qui. Oggi ho voluto fare un cappello, vi ho raccontato anche un po' la mia esperienza, quello che mi ha portato tanto tempo fa a riflettere un po' sulla qualità del sonno, sul mio riposo, eccetera, perché penso che le esperienze alle volte possano essere significative. Tutti quei consigli che invece ho cercato di darvi durante la puntata sono su base scientifica. La mia esperienza non conta nulla per quanto riguarda i modi in cui risolvere un problema. La mia esperienza segnala il problema, l'ho utilizzata per introdurvi al tema, ma non è la mia esperienza che ho cercato di passarvi come contenuto. Questo che vi ho passato è un contenuto che viene dalla ricerca scientifica. Mi sono dovuto documentare per cercare di capire come migliorare nei miei clienti, in me stesso e anche in voi che mi state ascoltando, come faccio a migliorare la qualità del sonno delle persone. È molto importante la qualità del sonno, specialmente per uno sportivo, determinante la qualità del sonno. Oggi tutti parlano di marginal gains, no? Sono quei guadagni marginali che per esempio gli atleti possono produrre nel periodo in cui non si stanno allenando. Come fanno a migliorare la prestazione sportiva fuori dall'allenamento? Mangiando meglio, dormendo meglio, non bevendo, non fumando, avendo una vita sana e quindi vivendo in funzione dello sport. Ora, trasferito alla nostra esistenza quotidiana di persone che non fanno sport agonistico ad alto livello, possiamo avere non dei marginal gains, ma dei guadagni enormi nella nostra qualità della vita se andiamo a migliorare questi aspetti. Un aspetto di cui ho parlato lungamente e continuerò a farlo è la respirazione, perché respiriamo continuamente, quindi farlo meglio equivale a vivere meglio. Dormiamo anche tanto, dobbiamo dormire tanto, dobbiamo riposare. Prendiamo esempio dai gatti. Se avete un gatto in casa, lo vedete quante ore dorme? Il gatto è un animale meraviglioso perché passa dal sonno alla veglia in maniera repentina. È rapidissimo a passare dal sonno alla veglia. Tu lo vedi un attimo prima, è lì che sonnecchia, poi lo vedi che si stiracchia, sbadiglia e l'attimo dopo è arrampicato sulla tenda di casa. Noi dovremmo cercare di essere così, cioè di passare velocemente, tranquillamente, senza drammi, senza traumi, da una fase all'altra della nostra giornata. Svegliarci bene, pimpanti, allegri e vogliosi di iniziare una nuova giornata e addormentarci tranquilli, rilassati, paghi della giornata che abbiamo appena concluso. Ecco, spero che questi primi suggerimenti possano esservi utili da subito, spero di essere stato chiaro, spero di non essermi dilungato troppo, di aver portato fuori l'argomento dal suo target, dal suo centro, e spero che possano esservi utili. Datemi tutti i feedback che ritenete opportuni. Io ho bisogno della vostra collaborazione per capire quando un podcast nasce per comunicare, ma non nasce soltanto per parlare a senso unico, con un microfono. Nasce per avere uno scambio, una condivisione. Quello che a me piace di questo podcast è che molti di voi mi stanno rispondendo, mi stanno dando dei feedback, mi stanno chiedendo delle cose, mi stanno commentando, mi stanno raccontando le loro esperienze sulla respirazione, sull'allenamento, su altri aspetti. Ecco, raccontatemi come dormite. Raccontatemi se dormite bene, se dormite male, se questi piccoli suggerimenti che vi ho dato vi hanno cambiato qualcosa nella qualità del vostro sonno, della vostra giornata. Perché ricordate, se migliorate la qualità del sonno, migliorate la qualità del vostro stato di veglia. È inequivocabile, è inevitabile che sia così. Ma anche purtroppo c'è l'evento opposto. Se peggiorate la qualità del vostro sonno, peggiorerà la qualità della vostra veglia. Quindi è molto importante lavorare su queste cose. Il fitness non è solo allenamento. Star bene non è solo allenarsi. Sì, quello conta, è importante, lo dovremmo fare tutti fino a che possiamo, quindi fino a 80, 90, 100 anni, ma dobbiamo dormire bene per tutta la nostra vita. Dobbiamo respirare bene per tutta la nostra vita. Questi sono messaggi importanti che spero si capiscano e che arrivino a voi. Quindi ditemi se è così. E come fate a comunicare con me? Dunque, scrivendomi alla mia mail, che è marco.caponera@bodymindtraining.it, oppure potete usare Telegram, potete scrivermi a @marcocaponera, vi risponderò senz'altro. E poi iscrivetevi a questo podcast, utilizzate l'applicazione dalla quale mi state ascoltando, cliccate su iscriviti, segui, eccetera. Se c'è la possibilità di commentare, commentate. Se c'è la possibilità di mettere un mi piace, se questa puntata va interessato, cliccate mi piace, e quindi fatelo, perché così riusciremo a rimanere in contatto, perché poi l'applicazione vi informerà sulle nuove uscite delle nuove puntate. Quindi per oggi vi saluto, io sono Marco Caponera, Body Mind Trainer, e questo è il Body Mind Training Podcast. A risentirci presto!